E va bene, ci siamo, no? La sigla è la nostra sigla, è lunga 400 minuti, quindi possiamo anche interrompere, no? Per una volta, anche se la teniamo in sottofondo, così per fare i bravi DJ. Allora, ricominciamo, no, cari? Qui siamo sempre di più in questa piccola stanza di San Lorenzo, affacciata sulla piazza e sul quartiere del dissenso. Niente, questa qui è la puntata di Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Come abbiamo annunciato un paio di settimane fa in una molto divertente trasmissione collettiva, questo è il nuovo corso di Libera Scienza e Libero Stato. Ammettiamo tutta la nostra ignoranza, io assolutamente sempre ammesso, il comandante Jacopo è costretto anche lui ad abbandonare le sue certezze.
Buonasera a tutti e a tutti.
Eccolo qua, a tutti. È costretto ad abbandonare le sue certezze e quindi niente, ammettendo il fatto che gli spiegoni del comandante Jacopo non sono più sufficienti a dipanare la realtà, ci eravamo detti va bene, allora andiamo a vedere un pochino di, invitando i nostri ospiti, tra cui il nostro super ospite di oggi. Noi abbiamo solo super ospiti, quindi è quasi pleonastico dire super ospite. Comunque diciamo, noi abbiamo oggi un super ospite fantastico, clamoroso, con cui mi fregio di aver passato l'infanzia oltretutto, e non solo, ma anche l'adolescenza e anche di più. Avevamo detto andiamo ad indagare che cosa è successo un pochino nei rapporti tra la scienza e il resto del mondo, nel senso avevamo parlato tanto di scienza, cercato di parlare tanto di scienza e potere il nostro primo anno di vita, eravamo andati a cercare vari anfratti in cui di contatto tra la scienza e il potere, eravamo partiti addirittura, no, ne parlavamo oggi caro comandante, dal terremoto dell'Aquila come esempio paradigmatico in cui la scienza si piega alle esigenze di un potere che vuole addirittura cancellare la possibilità che avvenga un terremoto e quindi tutto quello che poi ha comportato. Ne abbiamo parlato, penso che ne ripensavamo oggi di riparlarne in futuro, e poi anche come è cambiato il rapporto tra scienza e società a seguito soprattutto della pandemia e di questa sovraesposizione dell'expertise della scienza a servizio appunto delle decisioni governative in quel caso lì, o comunque anche delle rassicurative della popolazione, insomma per cercare di, con questa neoformazione di virus, come lo chiamate, i virus star, comunque di virologi o pseudotali che in televisione hanno assunto un ruolo quasi, no, da messia alcuni, con tanto di squadre tifo, così, che di scientifico, insomma, se vogliamo, rispetto agli standard in cui si muove la scienza, normalmente c'era poco e niente. Ne abbiamo parlato tanto, l'abbiamo parlato pure l'altra volta. L'obiettivo dell'anno, diciamo, è arrivare a cercare di definire alcuni elementi di riflessione. Tra l'altro, casualmente, ho visto che l'ultimo numero di Dynamo Print, così facciamo pure una pubblicità interna, l'ultimo numero di Dynamo Print è proprio dedicato a questi temi. Alcuni articoli sono molto interessanti, alcuni articoli diciamo che percorrono più o meno le nostre idee, i nostri dubbi, no? Cercano di rispondere alle stesse domande: com'è cambiato il rapporto della scienza e della società e qual è la funzione della scienza nella società che viene, cioè che in corso, anche in relazione alla vittoria, l'avevamo detto l'altra volta, delle destre che forse sono state sospinte anche da movimenti dall'interno, da movimenti superficialmente definiti Novax, autodefiniti Novax, comunque diciamo il fronte che si è opposto a tutte le decisioni governative durante il periodo del lockdown e anche adesso della pandemia, delle cure, insomma, così, e tutte la cancellazione delle istanze giuste in nome di un purpurri di cose. Abbiamo detto questo e avevamo pure detto che cambiavamo e quindi non facevamo grandi pipponi iniziali, e quindi io interrompo e do la parola subito al comandante Jacopo che ci introduce il tema della giornata, della serata, della prossima oretta insieme. E vi invitiamo pure a telefonarci se nel caso riuscissimo a rispondere, e il numero sta su Onda Rossa, te lo ricordi? 06 43 43 19 50 49 17 50, se riusciamo a rispondere vi mettiamo anche in online non so, vabbè, che devi fare. Sono cose che capitano qui, so soltanto quanti anni sono, 5 anni che facciamo la trasmissione, cioè, che ci sono 6 numeri o 06, già 06 49 17 50
però 49 50 e mezzo, c'è un 17, uno se lo può pure ricordare.
Ah, tu la metti sulla sequenza, vedi come, vedi, questo è, va bene, non l'ho mai saputo in realtà. Ok, 06 49 17 50, ondarossa.info, parole al comandante Jacopo e basta. Io
eccoci, grazie Lorenzo, eccoci. Allora, stasera si ritorna a parlare di hard science, proprio hard, nel senso che ritorniamo a parlare di fisica di base, fisica sperimentale, e lo facciamo parlando degli acceleratori particelle. Ne abbiamo già parlato tante volte, abbiamo soprattutto ovviamente abbiamo parlato del CERN, invitando diversi ospiti che lavoravano al CERN. Abbiamo parlato di un acceleratore di sincrotrone presso Grenoble in Francia, sempre attraverso altri ospiti. Stasera riprendiamo questo discorso perché lo riprendiamo perché comunque parleremo di un'esperienza pressoché quasi tutta italiana, di una nuova concezione di acceleratori. Il nostro ospite appunto si occupa proprio di questo. È un progetto di ricerca che ha vinto anche inaspettatamente, come diceva lui, perché non facevano molto affidamento, invece sono arrivati i primi nell'affido dei fondi del PNRR. E quindi parleremo appunto di acceleratore. Faccio una breve proprio preambolo per dire che cos'è e a cosa servono questi acceleratori, perché ci si punta tanto, perché appunto si vince il PNRR e si arriva primi, quando può essere una cosa molto esotica, molto di base, perché con gli acceleratori si possono fare tantissime cose. L'acceleratore innanzitutto fondamentalmente è una macchina che accelera le particelle subatomiche, che sono, possono essere gli elettroni, possono essere i protoni, che sono i costituenti, protoni e elettroni formano, come molti sapranno, l'atomo, sono i costituenti ultimi dell'atomo, ma si possono accelerare anche particelle ancora più piccole, e soprattutto negli urti tra queste particelle, tra protoni e tra elettroni, si formano particelle ancora più piccole, particelle subnucleari. Quello che si fa al CERN, che abbiamo detto tantissime volte, è che si fanno collidere, quindi accelerando fasci di protoni a altissima velocità tra di loro, e studiando queste collisioni, vedendo quello che viene e che si forma dopo a valle di queste collisioni, si può studiare appunto l'evoluzione dell'universo, andando a studiare i propri primi istanti dell'universo. E questo per esempio riguarda la fisica che si fa al CERN, la fisica di base, quindi il famoso bosone di Higgs, quello se ne è parlato tanto. Si studiano quello che era l'universo degli istanti prima, appunto subito dopo la creazione, miliardesimi di secondo dopo il Big Bang, ecco per intenderci. Oppure con gli acceleratori si va a studiare anche la materia nucleare, accelerando un po' meno questi nuclei pesanti, si va a studiare le condizioni della materia nucleare, gli stati della materia nucleare. Oppure si possono utilizzare questi acceleratori per fare applicazioni molto più pratiche. Per esempio, gli acceleratori, ce ne sono tantissimi, vengono utilizzati per esempio per creare isotopi radioattivi che servono come traccianti per esempio nelle cure medie, nella diagnostica nucleare. Molti ospedali, non lo sapete, ma quando andate a fare la famosa PET, ecco, questi isotopi radioattivi che vengono iniettati per endovena nei pazienti vengono creati lì per lì nei bassi fondi dell'ospedale, dove c'è un acceleratore, si formano gli isotopi, questi isotopi salgono come siluri in un ascensore e vengono presi dal dottore e vengono iniettati perché servono come traccianti radioattivi per fare diagnosi nucleare, e possono essere utilizzati nella diagnosi. Infatti gli acceleratori di Grenoble per esempio accelera elettroni a altissima velocità in maniera circolare, nella loro percorso circolare questi elettroni, facendo appunto un'orbita circolare, emettono radiazioni X, raggi X. La raggi X sapete tutti che serve per la diagnostica, ma hanno migliaia di applicazioni la diagnostica raggi X, da studiare reperti archeologici, appunto la fisica medica, ma a studiare anche sviluppi nella fisica dello stato solido per la struttura dei nuovi conduttori, eccetera eccetera. Insomma, le applicazioni sono migliaia, non mi sto a dilungare. Il problema, cioè, chiamiamolo problema, non è un problema, però diciamo che questi acceleratori però richiedono grandi spazi, soprattutto, ecco, come ben sapete, il CERN, la regina degli acceleratori, è un tubo circolare sottoterra con un raggio di 20 km, ora, dove le particelle, questi protoni, girano e vengono accelerati sempre e poi vengono fatti collidere, quindi spazi enormi. E lo stesso acceleratore di Grenoble, adesso non mi ricordo bene quanto è il diametro, ma è anche, insomma, svariati centinaia di metri. E così poi sono molto costosi, ecco, come mi fa succedere, ovviamente sono costosi, sono strutture costosissime, adesso non mi ricordo, adesso non c'ho più numeri, ma il budget del CERN, ovviamente, sono opere, diciamo, ecco, per farle andare avanti devono essere consorsi sovranazionali, il CERN appunto è a livello europeo, dove tutti gli stati forniscono un loro budget altissimo, milioni e milioni di euro per far girare queste macchine e anche per aggiornarle continuamente nell'energia, nella struttura, nella tecnologia di base. Ora, invece, quello che ci dirà stasera il nostro ospite, invece, si stanno alla frontiera, è quella di costruire, come adesso ci dirà lui molto più specificatamente, acceleratori piccolissimi che stanno in qualche decina di metri, ma neanche, 2-3 metri addirittura.
Tascabili.
Quasi, diciamo tascabili per intenderci, portatili sicuramente, e che hanno, diciamo, la stessa in termini di energia, di qualità, di quello che potrebbe essere sviluppato in termini tecnologici, la stessa qualità di questi grandi acceleratori. Non mi dilungo più di tanto, perché adesso ce lo dirà il nostro ospite in maniera molto più precisa e chiara. Il nostro ospite che è qui con noi è un professore associato in fisica applicata all'Università di Tor Vergata, il suo nome è Alessandro Cianchi, professor Cianchi, e si occupa appunto di acceleratori, ha lavorato in tantissimi acceleratori, tra cui il Fermilab, che è un grande acceleratore come il CERN, diciamo così, è il competitor, diciamo, storico del CERN negli Stati Uniti. A Chicago si trova il Fermilab, oppure presso un altro grande acceleratore tedesco che sta in Germania, che sono i laboratori di DESI, mi pare che siano ad Amburgo, ricordo anch'io, lavora è associato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella sezione di Frascati. Allora, eccoci qua, lo presento subito. Ci sei, Alessandro?
Ci sono, buonasera a tutti e a tutte.
Bene, allora qui Lorenzo mi facendo adesso, prima di iniziare l'hard science vera e propria con Alessandro, mandiamo uno stacco musicale.
Ma sì, un piccolo cover così per riprenderci un attimo, e sempre alla ricerca della musica dell'antropocene, io metterei un Brianino, no? Che dici? Anche se tu dici che è triste sta canzone, però invece...
Beh, associata
agli acceleratori di particelle.
No, a Nanni Moretti sta canzone.
Ah, perché l'associano a Nanni Moretti, però è una bella, in realtà è una canzone romantica.
Thank you. as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
Ed eccoci ritornati qui. Stavamo appunto sentendo, ragionavamo proprio anche sulla semplicità di questa canzone bellissima, che ovviamente il comandante Jacopo ricordava, colonna sonora della Stanza del Figlio di... aspetta che abbasso se non fischia, ecco, la Stanza del Figlio di Nanni Moretti, e che è una canzone molto semplice nella sua, no? Nella sua linearità, ripete sempre la stessa frase, quel riff, diciamo, di pianoforte, di tastiera, che ripete e cambia soltanto il basso praticamente, e su questa frase ripetuta dall'inizio alla fine è costruita un senso poetico molto elevato a periodi così. Allora io darei la parola al nostro ospite, che è Alessandro, il professor Cianchi, che è qui da ci freggia, no? della sua presenza. Sono proprio contentissimo.
Ciao Lorenzo, grazie per questo invito. Siccome sono un professore, subito ti faccio una domanda, no?
Dai, io sono qui apposta.
Dammi un nome di un acceleratore.
Un acceleratore di particelle, intendi?
Ovviamente.
Cioè, allora io mi viene in mente il CERN, e soltanto perché l'ho sentito dal comandante Jacopo, che ci abbiamo fatto una trasmissione, quello di Grenoble, però diciamo il CERN di Ginevra.
Perfetto, adesso dammi il nome di un'automobile.
Un'automobile in mente, che ne so, la Fiat, eh?
Perfetto, per cui quando ti chiedo un acceleratore di particelle, tu mi dici l'acceleratore più grande, più costoso, più bello del mondo, e quando dico un'automobile tu non mi citi la Ferrari di Formula 1, cioè mi stai parlando di un'automobile che ce ne sono migliaia,
utilitaria, così,
esatto,
certo.
Ma in realtà gli acceleratori sono come le automobili, perché gli acceleratori ce ne sono, come diceva giustamente il comandante Jacopo, ce ne sono migliaia, sono più di 40.000 gli acceleratori nel mondo, circa 2/3 fanno applicazione industriale, poco meno di 1/3 quella medicale, circa 1 migliaio sono quelli che fanno tutte quelle ricerche di base e fondamentali che sono così importanti. Però, come diceva giustamente Iago, il problema di questi acceleratori è che sono grandi e sono costosi. Cioè, se gli acceleratori fossero più piccoli e meno costosi, tu potresti avere gli acceleratori in ogni ospedale per fare terapie, per esempio, oncologiche. Potresti avere nell'università, ogni università c'è un acceleratore, ogni ente di ricerca un acceleratore, ogni azienda potrebbe avere un acceleratore. Sarebbe un mondo profondamente diverso se gli acceleratori fossero meno grandi e meno costosi. E allora, per immaginare questa cosa, ti faccio un paragone. Tu pensa di essere adesso, chiudi gli occhi, nel 1946, entri all'Università della Pennsylvania e trovi uno dei più grandi computer, dei primi computer della storia, ENIAC. Questo computer è grande, 180 metri quadri e pesa 30 tonnellate. E tu entri là dentro e gli fai: signori, tutto questo un giorno sarà sulla punta del mio dito. Tu capisci che ti avrebbero portato e ti avrebbero ricoverato subito, no? Questo ha bisogno
computer
di cure.
Che magari faceva soltanto i calcoli più semplici, ovviamente.
Ma insomma, i conti della bomba dell'idrogeno ci hanno fatto con ENIAC, per cui insomma non era proprio un computerino. Insomma, è ovvio, ecco, nel 1995 è stato realizzato un chip piccolissimo che stava sulla punta di un dito, per cui nel 95, per cui già tanti anni fa, e c'era la stessa potenza di ENIAC. Ecco, quello che noi adesso stiamo cercando di fare è una cosa mutatis mutandis lo stesso, cioè prendere un acceleratore grande, immenso, enorme e metterlo dentro una stanza come quella dove stiamo noi adesso praticamente, e per fare tutta una serie di applicazioni. E allora questa cosa è molto interessante, e la possiamo fare perché c'è un mezzo che ci aiuta. Cioè, il problema che l'acceleratore è grande è che noi vorremmo avere una Ferrari, ma l'acceleratore è una Panda, cioè accelera poco. Questo è il problema forte, no? Cioè, gli acceleratori oggi accelerano perché hanno delle strutture, che sono delle strutture metalliche. Noi ci mettiamo un'onda elettromagnetica che è come della stessa frequenza di quella dei cellulari, solo che ha alcuni milioni di watt di potenza, cioè piuttosto robusta, no? E questa accelera le particelle. ma il campo dentro non può essere più grande di un certo limite, perché altrimenti comincia a estrarre le particelle dalle pareti, comincia a fare delle scariche ad arco, degli archi all'interno, e distrugge la tua struttura. E allora dobbiamo sostituirla con qualcosa, e il qualcosa lo abbiamo identificato in un plasma. Il plasma è uno stato della materia, è qualcosa che, per esempio, quando c'è un fulmine, no? Quando tu vedi un fulmine, l'aria viene ionizzata e si forma un plasma. Il plasma cos'è? È uno stato in cui gli elettroni vengono staccati dal nucleo, per cui hai un brodino di elettroni e ioni. E il plasma ovviamente di per sé non accelera nulla, perché essendo neutro non può accelerare. Allora tu che fai? Prendi e separi le cariche positive da quelle negative. E per separare le cariche positive da quelle negative ci mandi dentro il plasma quello che noi chiamiamo un driver. Cioè ci mandi dentro altre cariche o un laser di una potenza tipo 10 alla 18 watt su centimetro quadro. Cioè un miliardo di watt su centimetro quadro. Questo apre il plasma, separa le cariche positive da quelle negative e tu crei un campo elettrico che è qualcosa dell'ordine di 100 miliardi di volt circa. Cioè oggi se arriviamo a 100 milioni è veramente una grossa impresa, per cui possiamo arrivare a qualcosa che è 100.000 volte più grande di quello che abbiamo attualmente. Per cui è ovvio, è come se prendi una struttura, tanto per capire cos'è un fattore 100, prendi una 500, quanto è lunga una 500? È lunga circa 3 metri, ok? Prendi quel piccolo capillare che ho qua, che mi sono portato dietro, che è lungo 3 centimetri, 3 centimetri è circa la metà del tuo indice. Per cui tu prendi, guarda, scendi per strada, guardi una 500 e poi guardi la metà del tuo indice e che scopri? Che la metà del tuo indice può fare la stessa cosa della 500. Capisci quanto riesci a stringere veramente?
Non ci sarebbero problemi di traffico, è una cosa che tieni in mente.
Per cui riesci a veramente a ridurre le dimensioni in maniera... E allora con un gruppo che sta che parte al Laboratorio Nazionale di Frascati, parte presso Milano, parte presso Roma Tor Vergata e parte verso Roma La Sapienza, e con la collaborazione anche dell'Enea, abbiamo realizzato questo lavoro che è stato pubblicato su Nature, in cui abbiamo dimostrato per la prima volta che non solo è possibile accelerare questi fasci di alta energia, ma è anche possibile mantenere delle ottime qualità di questo fascio, perché il problema fondamentale non è solo accelerarli, è come andare a accelerare con le gomme lisce, no? Tu ti prendi la Ferrari, ma ci sono le gomme lisce in una giornata bagnata, e quello che succede è che la prima curva tu vai dritto. Questo è il problema fondamentale. Così i fasci che sono accelerati un tanto al chilo, quello che succede è che non hai il controllo. Ecco, noi abbiamo dimostrato che invece è possibile controllarli, è possibile farci una sorgente di luce, e non una sorgente di luce qualunque, è possibile farci un free electron laser. Il free electron laser è una cosa che a me ha sempre emozionato, perché è un laser a elettroni liberi, è un laser che va fino ai raggi X, e è un laser nei raggi X. Ora, il laser di per sé è qualcosa di meraviglioso, no? Perché è una radiazione coerente, monocromatica, eccetera, ma nei raggi X ti permette di andare a vedere come sono fatti gli atomi a quel livello. Ma il FEL c'ha questa cosa incredibile, ti permette di vederlo ad un tempo che è 10 alla meno 15 secondi. Cioè con i FELS è stata studiata per la prima volta la fotosintesi clorofilliana in tempo.
FEL, ricordiamo, Free Electron Lasing.
Free Electron Lasing, esatto, esatto. Per cui è stata studiata, per cui si possono vedere le reazioni chimiche addirittura. Cioè per cui sono degli oggetti, per esempio la proteina Spike, no?
Facciamo una piccola traduzione, rallentate un secondo,
bene,
perché
sì.
Traducete un minimo allora, per chi, perché fino a un certo punto...
Cioè, questi elettroni, che questo fascio di elettroni che viene accelerato a una velocità esorbitante, diciamo che non si è mai
velocità
avuta prima.
Velocità, no, velocità
relativisti che si dicono, quindi alla velocità della luce, quasi. Mm-hmm. Quasi, manca sempre.
Manca qualcosa.
Per Einstein, un oggetto che ammassa la luce, la velocità della luce, non c'entra,
non ci
mai.
Va.
Solo i fotoni, ecco, la luce ci va, sono fotoni perché sono massless. Però dice, ricapitolando, quindi accelerare questo fascio di elettroni a queste grandi velocità, nel moto di questi elettroni si produce...
No, qui questi elettroni li mandiamo dentro un ondulatore magnetico per produrre la radiazione Fel. Quello che ti riferisci te invece è invece il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa.
Step,
no?
Cioè è quello per cui avete ricevuto
È uno step per cui abbiamo vinto, abbiamo applicato questo bando, abbiamo applicato insieme al CNR e l'INFN e l'Università di Tor Vergata, per cui Pisa, Potenza, Catania, Milano, Frascati, Roma, Roma Tor Vergata. E quello è il, durante l'accelerazione a plasma, questo questo campo enorme che accelera, quello che succede è che dentro questa bolla di plasma, tanto per darvi un'idea delle dimensioni, la bolla di plasma sta dentro un capello. Cioè, se voi prendete un capello è 100 micron, cioè 100 milionesimi di metro. La bolla di plasma sta dentro un capello, è più piccola del diametro di un capello, tanto per dire quanto è. Per cui lì dentro questi elettroni, siccome sono prodotti in questo modo particolare che vogliamo fare, sono prodotti senza un controllo come quello che dicevo, cioè se con le gomme, sono prodotti, queste sono più facili da produrre quelli con le gomme lisce, no? Perché insomma non ci devi badare tanto a come vengono, però questo modo di produrli gli dà la possibilità di fare delle oscillazioni, e quando oscillano questi emettono radiazione, ed emettono radiazione nei raggi X di nuovo, per cui radiazione che ci serve per andare a studiare la materia nell'infinitamente piccolo. E la cosa bella,
scusa,
è che interrompo
un attimo, ecco, il paragone sarebbe l'acceleratore di Grenoble, cioè a Grenoble c'è un acceleratore che appunto spara elettroni lungo questo tubo circolare di decine e decine di metri, non mi ricordo se è un centinaio di metri, quant'è, trovalo un po' Lorenzo perché per dare l'ordine di grandezza di quant'è il diametro la circonferenza dell'acceleratore, però ecco, vengono accelerati a velocità più basse,
no, più o meno quelle, la velocità della luce, tanto sono JEV, comunque vengono accelerati,
ecco, quindi lì stiamo più o meno sullo stesso ordine di grandezza. Quando un elettrone compie un'orbita circolare in questo quando fa questo percorso, emette, siccome curva di continuo, la legge della fisica, adesso non andiamo in particolari, però emette appunto radiazione X, si chiama luce di sincrotrone.
Esatto.
Proprio. Ed è tipica, la frequenza è proprio quella dei raggi X. Ed è molto, perché si utilizza? Perché riesce a produrre un'emissione X molto puntuale, molto, diciamo, precisa, come la vuoi tu, e quindi riesci a fare tutto, poi l'applicazione tecnologica che c'hai, quindi riesci a fare andare a studiare reperti, andare a fare fisica nucleare medicale, eccetera eccetera. Ah, ecco, Lorenzo, 320 metri il diametro dell'acceleratore di Grenoble.
No, è
Diametro 320 metri.
Sì, esatto. E infatti
lo si risolve in pochissimi.
Esatto, lo spettro, cioè la distribuzione della radiazione in lunghezza d'onda, è più o meno simile a quella di un sincrotrone. Per cui rispetto al sincrotrone, diciamo, ci guadagni nel fatto che le dimensioni sono piccolissime e i costi sono un centesimo del sincrotrone e più, meno di un centesimo delle dimensioni, ovviamente. Dal cosa ci perdi? Perché c'è sempre un qualcosa, la coperta è sempre corta, no? Ci perdi nella intensità media, cioè di picco sei confrontabile sul singolo sparo, però quanti spari riesci a fare in un secondo, il sincrotrone ne fa di più, quello è, insomma, è una mitragliatrice. E tu invece cominci con una pistolettina, insomma, che ne spara un pochetto,
siamo agli albori,
comunque, e già questo ti permette di fare una serie incredibile di esperimenti,
ma quindi,
insomma.
Scusate, tanto per tornare a una traduzione più cosa, ma abbiamo parlato del CERN di Ginevra, il rapporto varie volte, anche il rapporto, vabbè, la gestione dei dati, ma comunque in particolare sulla scoperta dell'infinitamente dei componenti più piccoli e più difficili da vedere della materia, così. Abbiamo parlato invece dell'acceleratore di Grenoble come un acceleratore in grado di vedere l'infinitamente piccolo, e quindi concentrando moltissimo i raggi, in sostanza gli fa una radiografia del super infinitamente piccolo, cosa che invece normalmente non è possibile. E nell'acceleratore ultra tascabile, oggi lo coniamo il fatto dell'acceleratore tascabile, il modello principale, mi sembra il modello di confronto principale sia questo speculativo del tipo di Grenoble, cioè per andare ad analizzare la materia, a parte l'applicazione poi dell'acceleratore, però per andare l'applicazione scientifica, per andare a vedere l'infinitamente piccolo, per andare a studiare l'infinitamente piccolo, oppure anche per andare a indagare gli stati,
le altre, le quattro, le forze del, del
anche è il lungo termine, perché comunque per fare un acceleratore che indaghi insomma l'infinitamente piccolo, tu hai bisogno dell'alta ripetizione, e questo attualmente è un campo che è appena agli albori. Abbiamo appena cominciato a grattare la superficie di che cosa succede a un plasma ad alta ripetizione, per cui alta ripetizione vuol dire migliaia di volte in un secondo che tu devi accelerare qualcosa, no? Adesso noi riusciamo ad accelerare a una volta al secondo, a 10 volte al secondo con i plasmi. Ancora questo è qualcosa da venire, però il giorno che ci riusciamo, e io sono sicuro che ci riusciamo, forse neanche tra tantissimi anni, quello che succede è che anche i collisori del CERN, tu potrai fare un collisore elettrone-positrone, per esempio, che sarà tipo un centinaio di metri. Oggi, se devi pensare, c'è un progetto di fare l'International Linear Collider per andare appunto a studiare l'infinitamente piccolo, che è di 33 chilometri. 33 chilometri.
Sempre lì a Ginevra, quello che...
No, non si sa dove si, questo, si parla di linear.
Ah, linear.
È un tubo lineare di 33 chilometri.
Però c'è anche il progetto di,
di fare FCC, di esatto. Di 100 chilometri, eccetera. Però capisci che se tu riesci a fare una macchina di un centinaio di metri invece di 33 chilometri, è ovvio che cioè, la cosa è completamente diversa dal punto di vista anche della possibilità che la ricerca venga finanziata, ovviamente, perché questo è anche uno dei grandi temi, insomma.
Quindi, visto che siete arrivati primi, ci hanno creduto in Europa a questo, sì, progetto, mi dicevi che avete meravigliosamente avete scavalcato progetti.
Allora,
che
questo
PNRR
è stato interessante, questo PNRR è stato molto interessante, perché noi rispetto ad altri gruppi che avevano applicato il PNRR è molto variegato, ci sono tantissimi bandi PNRR, no? Noi abbiamo applicato ad uno di questi, che era il bando per le infrastrutture di ricerca, e questi bandi c'erano ovviamente gli enti che avevano, tutti gli enti di ricerca che avevano i loro progetti molto più grandi, molto più particolari del nostro, insomma, forse il nostro era più avveniristico, se volete, e però con nostra sorpresa, ma ovviamente non con nostro dispiacere, chiaramente, cioè, siamo arrivati primi, e questo è stato veramente una cosa che ci ha riempito di orgoglio anche per le persone, che tutte le persone che lavorano su questo progetto, e per cui adesso partiamo il 1° dicembre, abbiamo 30 mesi, e in 30 mesi noi dobbiamo realizzare una piccola Grenoble, in pratica, cioè un piccolo acceleratore molto compatto che ci realizzi dei raggi X con uno spettro simile a quello che fanno i sincrotroni, con un numero di fotoni simile ma non uguale, insomma leggermente più basso, ma con una dinamica temporale veramente piccolissima, che ti permetta di andare a studiare i fenomeni nell'ultrapiccolo, anche dell'ultraveloce. Questo è il nostro target.
E l'infrastruttura fisica, cioè questo attrezzo, questo è l'acceleratore finale, alla fine dei 30 mesi, insomma, quello che. Dove lo fate fisicamente?
Lo facciamo. Allora, ci sono tre pilastri di questa collaborazione. Allora, un pilastro è Frascati, per cui i laboratori nazionali di Frascati ospitano la macchina Spark con cui abbiamo fatto il Nature, e questo laboratorio Spark Lab, che è un laboratorio interdisciplinare in cui facciamo tutte quante le nostre ricerche e sviluppo, e hanno già il laser per fare questo tipo di applicazione. Noi compriamo solo alcuni altri pezzi di questo laser. Poi ci sono i laboratori invece del sud, a Catania, sempre degli NFN, che fanno i laser ad alta potenza, perché per questa roba ci vogliono anche laser di alta potenza. E ci sono invece Pisa, il CNR, che fa i laser ad alta repetition rate, cioè vogliamo andare oltre i 10 Hz, no? Cominciamo a salire almeno a 100 Hz, e loro sviluppano quella parte. E insomma, per cui questa sorgente alla fine sarà il laser che sta in una stanza che sarà 2x3, 3x4, una cosa del genere, e più un grande pentolone che ti posso dire è come il pentolone dove, non so se tu facevi i pomodori, quando facevi bollivi i pomodori, no, quando facevi le bottiglie di passata di
pomodoro.
Penso
tutti alla radio, ci siamo passati.
Le bottiglie, prendevi questo pentolone, no? E ci mettevi dentro. Ecco, le dimensioni dove sta dentro il capillare, dove va il laser, dove va la sorgente, sono quelle del pentolone, e poi dopo gli devi dare un po' di spazio agli utilizzatori, qualche metro, per utilizzare la radiazione. Finito.
E ovviamente questo qui verrà realizzato a Frascati, cioè
viene realizzato nel bunker.
I vari gruppi condenseranno.
Viene realizzato nel bunker che già esiste, ovviamente. Per questo, ovviamente, è molto sostenibile dal punto di vista. Poi, senza parlare appunto della sostenibilità di un oggetto del genere, se consideriamo quanto consuma di energia elettrica, soprattutto di questi tempi, un acceleratore di particelle, e tu lo puoi fare in maniera molto più piccola, molto più compatta e consuma molto meno, ovviamente anche questo mi sembra una soluzione molto green, insomma, nel futuro.
Per esempio il CERN, quando è acceso, termine di megawatt, mi sa che c'è una centrale nucleare che pompa proprio elettricità solo per il CERN.
Il CERN consuma quanto una cittadina di 385.000 abitanti.
Bologna, praticamente.
E invece il vostro consumerà molto meno.
Il nostro consumerà incredibilmente meno.
Quindi Frascati, abbiamo incontrato tante volte Frascati nelle trasmissioni. Adesso se siete d'accordo vi suggerisco un break musicale, però dico l'abbiamo incontrato tante volte Frascati perché abbiamo parlato anche tanto della fusione e dell'esperimento lì. Quindi Frascati, diciamo, ritorna dopo anni che forse è sempre di più
Frascati, bisogna parlare sia di Frascati che dell'area proprio. Frascati, come laboratori di Frascati, hanno ottenuto i finanziamenti per fare il primo acceleratore a plasma, cioè la prima grande infrastruttura per utenti, per cui il primo laser a elettroni liberi a plasma della storia dell'umanità sarà a Frascati. Noi ci avremo
questo è il
nostro progetto della sorgente compatta. Quella è una sorgente perché c'è una differenza tra la luce di sincrotrone, che ha uno spettro largo, e la luce dei free electron laser, che ha uno spettro stretto, vuol dire che è monocromatica. Qui invece tu la devi selezionare, la radiazione che vuoi. Per cui sarà la prima macchina che farà questa cosa. Ma Frascati non è solo il laboratorio nazionale di Frascati, c'è tutta l'area, c'è l'ENEA, c'è l'ESA con l'ESRIN, c'è l'Agenzia Spaziale Italiana, c'è il centro di ricerca, c'è il CNR di Tor Vergata, c'è l'Università di Tor Vergata. Cioè in 10 minuti di macchina tu hai un'area lì che è veramente top a livello europeo sulle tutte le infrastrutture di ricerca ci sono.
Infatti l'abbiamo incontrata tante volte anche per pure la nostra amica oceanografa francese che intervisteremo credo quest'anno, è lì, e l'Agenzia Spaziale all'ESA, sì, all'Agenzia Spaziale Europea, come esperta di correnti e di analisi di immagini da satellite. Quindi ecco perché è curioso che in tanti mesi, in tanti anni Frascati ritorna sempre, e quindi a questo punto magari varrà la pena fare proprio una trasmissione geolocalizzata, diciamo, su che succede in quel settore, che tutto sommato anni fa sì, c'era il sincrotone, sempre c'è via del sincrotone, così, però negli anni mi sembra che in questi ultimi anni si sta molto più c'è anche la Banca d'Italia oltretutto lì,
sì, è vero.
Proprio lì nel coso, quindi magari si mangia benissimo, magari con l'acceleratore lo scopo è fare il buco nel cavo della Banca d'Italia, non lo so, dopo questa stupidaggine, se volete metto una canzoncina, che dite?
Vai
stop them
E va bene, Paranoid Android di Radio ed è sempre da ascoltare fino in fondo, però in questo caso qui la interrompiamo perché se no finisce la canzone e noi ce ne dobbiamo andare. E quindi adesso ti do la parola direttamente al nostro comandante Jacopo, dopo che Alessandro ci ha illuminato, nel vero senso della parola, con il racconto fantasmagorico di quello che realizzeranno a Frascati. Prego, comandante.
Sì, adesso passiamo insomma a trattare un argomento che noi trattiamo sempre e che c'è molto a cuore, cioè il rapporto appunto a questo di scienza e società, di come la scienza, di come l'agire scientifico è contestualizzato all'interno della società odierna occidentale. Noi abbiamo parlato adesso così delle eccellenze di ciò che noi italiani non solo la scienza, le frontiere, cosa riusciamo a raggiungere attraverso il pensiero scientifico e l'attività scientifica di migliaia e migliaia di scienziati, però ovviamente il cammino non è solo rose e fiori ovviamente, ma è un cammino molto tortuoso soprattutto per quello che riguarda la scienza di base, ecco, perché come abbiamo sempre detto, ma anche parlando prima, insomma, gli chiedevo la situazione e soprattutto qual è la situazione delle università, dei ricercatori, del sistema proprio universitario, sia meritocratico sia retributivo, e questo invece è una nota dolente, come noi sappiamo, ecco, si prendono questi soldi del PNRR ma si fa, come mi dicevi tu Alessandro, mi accennavi, poi si fa molta difficoltà a portare avanti questi progetti in termini appunto di essere accattivanti, di stabilizzazioni, di stipendi, di anche di una profonda burocratizzazione che c'è all'interno dell'università, ma insomma in tutta la società italiana, che tu parlavi di 30 mesi, però ecco, si fa molta fatica a fare progetti in poco tempo, perché banalmente anche per comprare un semplice oscilloscopio, come dicevi tu, si deve passare attraverso meccanismi burocratici infiniti, per cui i tempi vengono rallentati. Ora dici tu qual è la situazione, ecco, da questo punto di vista, come la vedi?
Allora guarda Jacopo, secondo me ci sono delle cose molto positive e delle cose molto meno positive. Ovviamente dobbiamo partire da una cosa. Allora, anzitutto io ti posso dare la visione dal mio punto di vista, che è di un fisico,
certo.
Per cui non ti posso parlare di medicina, non ti posso parlare di biologia, non ti posso parlare, per cui ti posso dare quello che vedo io. E quello che vedo io, vedo una scuola che funziona molto bene dal punto di vista ancora dell'università, cioè la scuola di fisica italiana sforna delle persone molto brave che anche quando vanno all'estero si confrontano con gli altri, sono a grandissimo livello. La scuola superiore un po' meno, cioè registriamo che quelli che arrivano dalla scuola superiore diciamo tentennano un po' di più rispetto a quello che succedeva agli anni scorsi, ma non è solamente la matematica e la fisica, anche la grammatica e l'italiano, insomma, per cui generalmente diciamo che non vediamo proprio delle performance. I bravi ci sono sempre stati, ci saranno, però la media delle persone mi pare che tende che sia scesa negli anni. Detto questo, però, ovviamente ci sono delle rigidità del sistema, e uno dei problemi fondamentali che credo che sia, che attraversi tutta la società italiana, è il problema salariale, cioè quanto noi andiamo a pagare le persone. Questo è il punto fondamentale. Per fare una persona che lavora in questo campo, tu devi formarla per tantissimi anni, ovviamente, per cui deve fare una laurea, deve fare un dottorato, deve fare un postdoc, eccetera eccetera. Dopodiché entra in questo loop praticamente in cui tu gli offri un contratto che può essere un contratto anche a tempo determinato, no? Per cui gli offri qualcosa. Adesso il dottorato l'hanno adeguato da pochissimo, è arrivato quasi a 1300 euro al mese, no? E gli offri un contratto a tempo determinato che può essere 1600 euro, qualcosa del genere, insomma. E tu capisci che tu sei già grandicello a quel punto, no? Ci devi mettere su una famiglia, vuoi mettere da parte i soldi per comprare casa, eccetera eccetera. Arriva la ditta privata che ti paga quanto un professore associato, tutti maledetti e subito, tu che fai? C'ha una la ricerca, no? Ma cioè, che ti dico che fai male? No, fai benissimo, perché insomma ti capisco benissimo. Oppure prendi le sirene dell'estero, no? Non è vero che, cioè, ci sono grandi centri di ricerca all'estero, eccetera, ma non è tutto rose e fiori, non è tutto così più bello che da noi. Però oggettivamente una cosa è innegabile, che all'estero ti pagano. Questo che è cosa che non succede in Italia, che all'estero quando compri un oggetto c'è un ufficio acquisti che tu ti rivolgi, tu che sei ricercatore, tu che fai scienziato, ti rivolgi, voglio quell'oscilloscopio, e c'è un tizio che sì, che prende e te lo compra e non ti chiede perché tu vuoi quell'oscilloscopio e non vuoi un altro oscilloscopio, capito? Da noi qualunque cosa compri, anche di tecnologia incredibilmente avanzata, anche quando c'è un solo fornitore magari eccetera, devi fare un sacco di burocrazia. Poi non parliamo di assumere una persona l'assumi solo per concorso, per cui il concorso c'ha tutta una serie, c'è proprio una liturgia per cui tu devi avere i fondi e va bene, poi lo deve approvare magari, che ti posso dire, se è un ente di ricerca lo deve approvare la giunta o il direttivo di quell'ente di ricerca, poi deve andare all'ufficio concorsi, se è l'università lo deve approvare il dipartimento, il consiglio di amministrazione eccetera. Tra così una cosa e l'altra, tra quando tu c'ho i soldi in mano e magari hai fatto scouting, no? Per cui c'hai un po' di candidati validi, quello che succede è che possono passare 6-8 mesi prima che tu concretizzi. Adesso, se questi ragazzi sono coperti, magari possono aspettare, ma se questi ragazzi non sono coperti, questi evaporano, e ci hanno pure ragione. Voglio dire, siamo troppo lenti in queste cose, cioè dobbiamo considerare il rapporto, ecco, tra scienza e società. A me sembra che la società usi la scienza, cioè se ne parli, se ne fa bella della scienza, cioè solo quando gli serve, no? La scienza. Ma la scienza è qualcosa che va coltivata sempre. Quando io ho discusso il mio dottorato, poi alla fine ci hanno dato una pergamena, no, col dottorato, e di solito invitavano qualcuno del ministero, no? Tipo era il direttore, non mi ricordo di quale ministero, che venne a dire una cosa raggelante, cioè una cosa devastante. Noi non saremo mai come la Germania, che spende il 3% del proprio PIL in ricerca. La cosa che noi dobbiamo fare è addestrare una classe di persone che sappiano capire queste cose e le sappiano far funzionare. Cioè, in pratica, noi addestriamo delle scimmie. Questo è il suo concetto, no? Questo è una cosa che io ho trovato allora e trovo anche oggi, ovviamente, abbastanza allucinante, no? Ma noi abbiamo delle genialità. Noi siamo un paese di idee, siamo un paese di gente che ogni mattina si sveglia nella ricerca con delle idee nuove e brillanti. Ecco, la società si accorge che esiste la ricerca solo quando gli serve. Questo è il mio feeling, altrimenti non permetterebbe che le nostre università fossero dentro degli edifici che sono fatiscenti, come le nostre scuole, ovviamente. Cioè metterebbe al centro scuola e università, perché guarda, la frase veramente incredibile che disse un ministro, che con la cultura non ci si riempie la pancia, no? Non so, immagino che voi vi ricordate chi sia stato. Beh, questa secondo me è la cosa più falsa che possa essere. Ti possono togliere tutto, ma quello che tu sai non te lo possono togliere. È l'unico bene che la tua conoscenza, è l'unico bene che non ti possono levare. Cioè, il problema per cui esiste un terzo mondo, esistono dei paesi sottosviluppati, è che non esiste la conoscenza lì. Perché la conoscenza è il volano di tutto. Però, non solo, però scusami, non solo della scienza, anche dell'autoconsapevolezza.
No, nel senso che poi lì, però in questo senso sei finito a parlare un po' più di scienza e potere, no? Nel senso che poi chi decide il fatto della diciamo cronica anche raggelante, anche in quel caso lì, diciamo decostruzione dell'istruzione nei paesi in via di sviluppo, e lì c'è tutto il discorso sul fatto che è funzionale al mantenimento della postcolonia, insomma, per semplificare, così che in quei paesi lì non ci sia un chi ci ha abitato, insomma, in Africa, ma anche in Africa in particolare è evidente questa cosa, anche la distinzione tra classi di università, lì stanno proprio in condizioni i professori universitari, cioè un amico professore universitario, non prendono lo stipendio direttamente, proprio non lo prendono, l'unica cosa che tu dici è professore, però poi dopo devi contemporaneamente fare un altro lavoro, nel senso lì c'è addirittura un disegno, no, da parte nostra, anche la famosa, io infatti c'è tutta una generazione di antichi professori, scusate la digressione, antichi professori, che antichi nel senso che sono andati in pensione e ancora girano, no, nelle università, così, che hanno avuto negli anni 70 quella che doveva essere la cooperazione universitaria, e sono andati, ma in realtà sono stati gli alfieri sia della colonizzazione industriale, dove hanno potuto, no, si hanno portato dentro le imprese, sia anche dell'affossamento di questi istituti di ricerca, che poi si basavano tutti sulla loro presenza, poi andati via loro, sono crollati, insomma, doveva essere la cooperazione universitaria, e vabbè, è stata la fine della cooperazione internazionale, quella degli anni 80, così, quello, ma proprio per semplificare. Interessante un esempio che hai fatto prima, quando parlavamo, preparavamo la cosa, del
del travaso dei inevitabili di fronte alla difficoltà ad accedere al tempio, a quello che dovrebbe essere il tempio della cultura, e quindi alla ricerca pura, alla ricerca non condizionata o anche finalizzata, ma insomma comunque alla ricerca più libera, dall'università, dagli istituti di ricerca in generale, verso le società anche di Stato che fanno altre cose. Hai fatto casualmente, ma è più che ficcante, l'esempio di Leonardo, che è, di cui tra l'altro è stato manager, stavo controllando, Cingolani, il ministro tuttologo che ci abbiamo al Ministero della Transizione Ecologica, che noi citiamo di continuo, perché così è stato. È incredibile il fatto che hai citato proprio che alcuni tuoi dottorandi, ricercatori che si sono formati con te, quando poi Leonardo gli propone il coso, vanno a fare i sistemi di, e tu pure tu, Jacopo, hai detto qualcosa su qualcuno che cos'è, che alla fine ti ritrovi a fare i meccanismi di puntamento dei missili.
Vabbè, non è sempre così,
però è una delle. No, però non è, visto che non è la prima volta, perché noi tra i volontari del Grande Cocomero avevamo una grossa fetta di gente, tra l'altro era molti anni fa, e quindi succede la stessa cosa. Molti si sono trasferiti all'estero e sono andati a lavorare all'ESA, quelli che sono rimasti qui dalla Lenia poi sono finiti a lavorare sempre per motivi di sopravvivenza personale, cioè nel senso che il discorso è che uno fino a un certo punto può mantenere senza avere un contratto stabile, no? Perché
allora, secondo me deve essere
diventa di classista assolutamente, non è soltanto chi c'ha del suo, diciamo. Io c'avevo un amico fighissimo marchigiano che c'aveva la tartufaglia e dice: io soltanto grazie al fatto che ho la tartufaglia riesco a sta 2 anni senza contratto all'università. Un ricercatore eccezionale di geologia del Quaternario, però si manteneva con i tartufi.
Però deve essere una scelta, cioè libera, esatto. Nel senso cioè che se io voglio scegliere di andare a lavorare per una grande azienda, una multinazionale, perché mi interessa di più quello che fanno, perché ho un ritorno immediato anche dal punto di vista economico, faccio la mia scelta. Però dobbiamo essere competitivi.
Non deve essere residuale come scelta.
Esatto, non
anzi
deve
unica.
Essere. Dobbiamo essere competitivi nell'attrarre invece i giovani a rimanere nella ricerca, perché poi la ricerca di base, solo il pubblico può fare veramente ricerca di base. E poi abbiamo visto pure quello che è successo recentemente: è il pubblico a cui si batte cassa quando ci sono le problematiche, per cui il pubblico rimane un architrave fondante della società. Per cui se noi perdiamo le nostre migliori menti, perché chi va nel privato perché vuole giustamente avere un tipo di vita, uno stile di vita migliore, chi va all'estero perché giustamente insegue anche lui la possibilità di diventare, di accedere a un ruolo molto prima rispetto a quello che è la scala temporale italiana, e questo è ovviamente un impoverimento del paese. Di fronte a questo ti posso dire che io rimango comunque ottimista, perché comunque siamo un paese in cui ci sono tantissime energie fantastiche di questi ragazzi, per cui sono praticamente diventa quasi una missione, no? Allora a quel punto, quando tu parti e non è più un lavoro nel senso qualcosa da timbrare il cartellino, ma è una grande che ti senti in qualche modo responsabilizzato di qualcosa di più grande di te, di importante, di aggiungere un tassello alla conoscenza, di migliorare la società, allora lì puoi sopportare tante cose, capito? E tutto, anche il grigiore di certe situazioni che vedi intorno, ti si sfuma parecchio, eccetera. Però ecco, secondo me la società non dà alla ricerca, e in questo non aiuta il tremendo tecnicismo della ricerca oggi. Cioè una volta io, quando sono entrato all'università e sono incontrato, il comandante Jacopo sa di che parlo, la legge di Lenz, che è un tizio che ha messo un segno meno, e io ho detto: sono fregato. Cioè, tu capisci quella difficoltà? Quello è diventato famoso. In realtà Lenz è stato un grandissimo fisico, insomma, è morto peraltro anche a Roma, tra le altre cose. Però lui è ricordato per questa cosa. Quando ci capita a noi di incidere in un modo di questo genere? Ecco, ho scoperto che la stessa cosa l'avevano detta Planck, quello è il fondatore della meccanica quantistica, all'inizio del 1900. Cioè è sempre qualcosa che di generazione in generazione si va ripetendo. Però questa generazione, per esempio, è una generazione, penso ai giovani che hanno scoperto le onde gravitazionali da poco, no? Cioè 100 anni da Einstein, e questa generazione ha trovato le onde gravitazionali. Penso a quelli che hanno scoperto il bosone di Higgs poco tempo fa, per cui tanto tempo per aspettare, e poi alla fine hanno fatto la grande scoperta. e penso anche ai giovani che lavorano con noi in questa avventura degli acceleratori a plasma, che possono veramente avere un campo vergine quasi, perché devono reinventare qualcosa di completamente nuovo, che sarà qualcosa di incredibilmente utile e spero impattante anche sulla società.
Alessandro, sì, hai uno straordinario proprio ottimismo, è bello sentirti perché proprio ti riempie l'anima e il cuore, come diceva Gramsci, l'ottimismo della volontà, ecco, riprendendo un po' Gramsci. Volevo aggiungere due cose, ma io penso che sia... non voglio togliere, ecco, adesso da questo entusiasmo ritornare ai buchi neri della ricerca, a quello che non va, ma tanto sono dettagli, ecco, volevo fare delle cose, ma le ho deciso di non farle più. Perché Alessandro, è meglio lasciarsi con l'ottimismo, è vero, con l'entusiasmo. Vabbè, ma perché c'è, ed è vero, c'è un ottimismo fondato su un sincero, come dire, un forte realismo.
Perché noi, in realtà riusciamo a sopperire, come facciamo in tutte le cose della società, con il volontariato, in pratica, con la buona volontà, riusciamo a sopperire a quelli che sono le magagne di un sistema che funziona molto poco e molto male molto spesso, per cui ci sono sempre i singoli che devono mettere il cuore avanti, buttare il cuore oltre l'ostacolo, che devono mettere una pezza a quello che la nostra società non riesce invece a creare in maniera stabile, in maniera giusta, ecco,
organica, certo.
Fare uno stacco, però poi la domanda gliela dobbiamo fare al comandante Alessandro, al comandante, che grado gli vogliamo dare? Se tu sei il comandante Jacopo, decidi tu, dopo facciamo la cosa. Fare uno stacchetto piccolo piccolo, richiamando un vecchio film, e così. Infatti il pezzo si conclude così, stavamo dicendo, citavamo il film, questa era La tromba di Denis Blanchard, il film era un film di Spike Lee, e questa era questo pezzo un po' free jazzante, era nell'apice, diciamo, come si chiama, nell'apice che cambiava tutta la storia del film, vedetevelo, insomma, se lo volete sapere. Il film era Moby Dick Blues, la tromba era Denis Blanchard, e interpretato magistralmente, sembrava che suonasse la tromba davvero, da un Denzel Washington giovane. Allora, prima di concludere, però, cari fratelli e sorelle all'ascolto, care compagne e cari compagni, e tutti quanti che state nei centri sociali a fare le assemblee di gestione del lunedì, e che ovviamente mentre fate l'assemblea di gestione ascoltate Libera Scienza e Libero Stato, anche per trovare un po' di respiro dai vostri problemi logistici e di sgomberi, insomma, qualunque cosa accade in questa Italia nuova fascio melonica che ci aspetta. Avevamo detto l'altra volta, come ultimo punto degli obiettivi della trasmissione Libera Scienza e Libero Stato, e ovviamente sempre una cosa molto poco ambiziosa, era arrivare alla fine della trasmissione e scrivere il manifesto per la scienza libera, perché in questi anni, caro Alessandro, ci siamo sempre chiesti, questo titolo che ci siamo dati, Libera Scienza e Libero Stato, utilizzando proprio dichiaratamente il titolo di un libro di Margherita Hack, così, questa libera scienza e libero Stato, quanto è fantasiosa e quanto è reale? Quindi appunto eravamo partiti da questa roba qui, e tu oggi ci hai raccontato di nuovo, ripercorrendo ripercorrendo anche alcune delle difficoltà, quanto la libertà è relativa, quanto la difficoltà poi di... E allora niente, abbiamo deciso che quest'anno vogliamo scrivere questo manifesto in modo tale che l'anno prossimo partiremo dal manifesto della libera scienza, elaborato non da noi, cioè dal comandante Jacopo ovviamente potrebbe, non da me, ma con le parole degli scienziati. E quindi ti chiediamo, anche senza spiegarlo troppo, una frase, una parola, un punto, una cosa che dovrebbe costituire il manifesto della libera scienza. Vediamo poi che verrà.
Io credo che la cosa migliore potrebbe, migliore insomma, una delle cose che ci deve essere scritta in questo manifesto è: lasciateci sognare. Questa è la cosa fondamentale, perché il sogno è alla base della ricerca. È proprio l'anima della ricerca, cioè sono persone che hanno un sogno e lo vogliono mettere e lo vogliono realizzare, e quando tutti gli altri gli dicono guarda non è possibile, guarda lascia stare, Goethe dice che solo chi pensa possibile l'impossibile riesce a scoprire qualcosa. Ecco, questo secondo me, lasciateci sognare, in quel lasciateci vuol dire: guardate che i sognatori ci stanno, guardate che ci sono un sacco di giovani che sono impegnati per fare della scienza, per migliorare questa società. Guardate che non chiediamo delle cose epocali, non chiediamo dei benefit, non chiediamo la luna, chiediamo le cose che hanno la maggior parte dei nostri colleghi in molti altri paesi europei, degli standard, come li crederemmo anche su altre cose, i trasporti o altre cose, insomma, eccetera. Però, insomma, questi standard un pochino migliori. Noi facciamo fronte tantissimo con la nostra buona volontà, però la cosa fondamentale, però questa cosa del sogno, scusa Lorenzo, ti rubo ancora un minuto, è una cosa che secondo me nella società manca un po', cioè la società manca di sognatori, la società è una società un po' di, che ti posso dire, amministratori di condominio che gestiscono l'imminente, non vedono il futuro, non guardano avanti. Guarda che bella cosa che noi riusciamo a guardare il progetto del nuovo acceleratore a Frascati, riusciamo a guardare nei prossimi 10 anni, capito? Questa è la cosa, ci abbiamo un sogno. Ecco, secondo me questa cosa è una cosa che dovremmo cercare assolutamente di spingere i ragazzi a sognare.
Questo lo scriviamo proprio come punto 1. Oltretutto sei venuto nel punto più giusto per parlare di sogno, a Radio Onda Rossa, voglio di qui più che immaginare futuri possibili, e anzi non solo immaginarli ma lottare per, no? Per cercare di realizzarli e cercare di orientare la cosa, e diciamo è nata, la maggior parte delle, anzi tutte le persone che solcano questo piano, no? Sono proprio basate la loro attività, non solo quella politica ma anche quella professionale, cioè la loro vita, diciamo, possiamo dire di tutti noi, è diciamo imperniata intorno a questo tentativo, che poi si passa pure, cioè hai ragione, passa pure per l'attività sussidiaria, l'attività di volontariato, però deve essere parte di un disegno un po' più, soprattutto ci piacerebbe che il volontariato fosse soltanto quello in più e non quel solo quello, insomma. Beh, questo però riguarda tutti i campi, come hai detto tu, e riguarda quasi tutti quelli che stanno qua dentro.
Dico l'ultima cosa rispetto a quello che dicevi: gli standard europei incide molto in maniera strutturale nella ricerca italiana, non è una come dire un capriccio o un qualcosa, perché si vede dal fatto che gli italiani vanno all'estero, ma nella stessa misura non ci sono ricercatori, scienziati europei che vengono in Italia.
Il flusso è molto differente rispetto a quelli che escono e quelli che entrano, ovviamente siamo molto sbilanciati, ma di nuovo perché le posizioni che riusciamo a offrire, i salari che riusciamo ad offrire alle persone che vengono, i giovani che possono venire o anche meno giovani che possono venire, non sono congrue con, certo gli offriamo magari dei grandissimi progetti di ricerca, perché in Italia ci sono dei grandi progetti di ricerca, per cui se una persona riesce appunto ad avere la tartufaia che insomma viene, perché comunque fa pubblicazioni, perché comunque impara tante cose eccetera, però ci deve avere una solidità che non è esattamente il concetto di società che ho in mente, insomma.
No, certo, poi diventa classista, diventa accesso classista, nel senso che se tu c'hai del tuo, c'hai la possibilità di stare tranquillo un anno, 2 anni, non devi essere miliardario. Ora se c'hai la casa di proprietà diventa una cosa che già è difficile, no? L'accesso è diventato sempre più, no? Con la riforma dell'università, con l'aumento dei costi, è diventato sempre più difficile per uno normale che non è l'eccellenza massima, perché poi c'è quello, no? C'è questa cosa, il super eccellente magari c'è la borsa di studio, non paga, però voglio dire, l'università la possono pure quelli normali, no? Bravi, ma non devono essere per forza, se no io non avrei fatto niente. E invece Invece l'accesso all'università passa per, ci deve avere una disponibilità economica, ci deve avere tempo, ci deve avere qualcuno che ti sostiene, così, già quello di base. Se poi diventa pure per lavorare i primi 10 anni, prima che alla fine ti offrono una cosa con cui poi riesci a vivere autonomamente, manco tanto bene, eccoci, ma neanche tanto bene, diventa impossibile accedere a questo. Quindi, ok. Io saluterei, perché siamo andati come al solito ormai oltre, ma la trasmissione la potremmo fare di 5 ore, eh? E quindi niente, io vi saluto, Alessandro, grazie.
Grazie
il
a voi.
Il professor Alessandro Cianchi, associato di fisica, tieni il corso, guarda, lo voglio dire perché mi piace che il nome del corso, tieni il corso di acceleratori di particelle, mi sono perso il foglio, e anche al Senato Accademico.
Sì.
Almeno vieni presentato come
fisica applicata, professore di fisica.
Acceleratori di particelle per la nave adrenale, fisica generale, primo canale, vabbè, prima fisica generale e fisica generale 2.
Sì, per ingegneria gestionale, tengo i corsi di fisica generale 1 e 2.
Insomma, abbiamo degli ospiti, porca miseria. E siamo felici. Grazie di essere venuto e torna quando vuoi. Tu
grazie, basta che, grazie moltissimo, mi è fatto molto piacere.
No, poi cerchiamo, come dicevamo prima, la difficoltà, no, caro comandante, per chi fa ricerca di accedere anche a canali di trasmissione della propria attività come questo, anche se, insomma, vabbè.
Beh, noi ci offriamo proprio per questo, come veicolo di trasmissione, di, diciamo, tra virgolette, di pubblicità, delle varie attività, di far conoscere al più vasto pubblico.
E cerchiamo di approfondire in modo tale da ricostruire la costellazione, almeno noi, la costellazione della ricerca, e scrivere poi il manifesto. Insomma, vabbè, io saluterei.
Questo è stato un punto fondamentale, lasciateci sognare, è bellissimo.
Lo diciamo, al prossimo a cui lo chiederemo, diremo che il primo punto adesso è questo qui, così lo costruiamo
piano
un po'
piano,
chissà che verrà fuori. Nel momento è un manifesto un po' freak, però molto, molto stimolante.
Vabbè, ma non è che noi abbiamo pretese, no. Chissà, noi vogliamo dare degli spunti di riflessione, di ragionamento, come ci siamo sempre riproposti in tutti questi anni, eh? Penso che almeno in questo ci possiamo riuscire. Ciao a certo. Tutti, alla prossima.
Allora, buona serata a tutte e a tutti. Ricordiamo sempre, ancora una volta, che ringraziamo chi ci ha ascoltato con pazienza e chi è riuscito a cercare di dipanare la matassa degli acceleratori ultracompatti e che saranno prima o poi tascabili, ma che la prossimo step è costruirne uno nel bunker di Frascati. Ringraziamo soprattutto chi ci ha ascoltato e lo salutiamo con amore, chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale. E invitiamo tutti quanti a sostenere Radio Onda Rossa, perché Radio Onda Rossa può fare una trasmissione del genere, tra l'altro senza pubblicità e senza nessun condizionamento a proposito di sogni e di libertà di sognare, di libertà di dire quello che tutto sommato vuoi, anche approfondire un tema così specifico come quello di oggi. E quindi per sostenere Radio Onda Rossa, tutti quanti, anche gli neoascoltatori che si sono collegati soltanto perché c'era la rockstar Alessandro a parlarci delle cose, dovete andare su ondarossa.info e andare lì ad individuare le varie possibilità per sostenere la radio, dal sempre valido conto corrente al bonifico, a passare qui, comprare Scarceranda, che fra poco, che è l'agenda che viene prodotta qui, che fra poco uscirà a sostegno delle varie attività, e ho anche il disco, mi piace, ancora in vendita il disco degli Onda Rossa Post che io ho comprato e che invito tutti quanti a comprare su vinile, bellissimo. E va bene, allora no, la prossima settimana, Davide, che sei stato qua con noi come ascoltatore, ti ricordi chi c'è la prossima settimana?
La prossima settimana abbiamo Economia e Ambiente con Alberto Cassagnola,
e quindi poi dopo ci sei tu.
Poi dopo sì, ritocca di nuovo a me il ciclo tecnologico e poi ritocca a voi.
Ok, allora siamo qui con questa trinità. Vabbè. Allora, saluti a tutti e a tutti, e questa è Radio Onda Rossa, Entropia Massima, Libera Scienza in Libero Stato. Bye bye!
comedy. It's our third in July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried.